24 mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath.
Ci sono tantissime aziende che cercano, che hanno bisogno di manodopera, vorrebbero assumere questi immigrati ma non possono perché non hanno i documenti in regola. Quindi la prima cosa, bisognerebbe permettergli di lavorare anche in modo provvisorio, ma comunque fin quando sono sul territorio italiano non devono stare in giro a zonza a non fare niente, ma loro sono i primi perché loro vengono qua per lavorare e per mandare i soldi al loro paese e alle loro famiglie.
Ci è voluto tempo per costruire i centri, ci siamo fatti belli in Europa e l'Europa ha guardato con attenzione a questa nostra operazione. Ma prima non ci siamo accertati che dal punto di vista legale si potesse fare? A me è questo che veramente sconcerta.
Ma qual è il contributo delle banche tanto sbandierato dalla Meloni? Quello che l'Italia deve riconsegnare alle banche stesse fra 3 anni?
E dai, non siate troppo cattivi, Allora, sul mi soffermo soprattutto sul secondo punto, il sul primo e terzo WhatsApp abbiamo già detto molto sul mettere a lavoro queste persone. La cosa ha una serie di complicazioni giuridiche, tecniche, di lingua e via dicendo, naturalmente. Se l'Italia avesse mai strutturato un sistema, diciamo così, di accoglienza e integrazione decente, potremmo dirci sì, interessante, ma dato che non siamo riusciti a farlo, così è, al momento almeno. Sul secondo punto, sa, cara ascoltatrice, là è intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia Europea che è del 4 ottobre e quindi probabilmente il governo si è anche accertato prima che la cosa fosse fattibile. Poi è arrivata questa sentenza della Corte di Giustizia Europea. Che cosa fa? Così lo rispieghiamo un'altra volta. È una sentenza che dice: quando devi considerare un paese sicuro, e già questa definizione, ragazzi, si presta a mille interpretazioni, non puoi considerare l'interezza del paese, la semplifico all'estremo, ma ci sono alcune parti del paese o ovviamente le singole condizioni del migrante, della persona che arriva, che vanno prese in considerazione e va valutato caso per caso. Questo chiaramente mette un inciampo su tutta l'operazione, ma mette un inciampo proprio su tutto il sistema dei, anche dei centri di permanenza e di rimpatrio per certi versi, e anche sui rimpatri in genere, se volete. Quindi è un punto di attenzione fondamentale. Su questo, se consentite, ripeto, io spero che non sia fraintesa come una cosa politica, perché non lo è davvero. È un bene che i magistrati si siano rivolti alla Corte di Giustizia Europea, perché così la Corte di Giustizia Europea può chiarire definitivamente su questo fronte come la vede. Come sapete, abbiamo ospitato la settimana scorsa un giurista che collabora anche con la rivista Guida al Diritto del Sole 24 Ore, il quale ci ha detto: guardate, è probabile, se dovessi fare una previsione, ma vedremo, ovvio, è probabile che la Corte di Giustizia dia alla fine ragione al governo italiano, cioè sia tendenzialmente morbida con gli stati. Tra l'altro il caso della Corte di Giustizia Europea riguardava la Moldova ed era una situazione estremamente particolare. Quindi così è, e come ha sentito prima, cara ascoltatrice, non è per difendere il governo che uno dice questa cosa, semplicemente è intervenuto un cambiamento, e quando interviene un cambiamento cambia anche la politica. È per questo che suscita perplessità, a fronte della presenza di questa corte, sentenza della Corte di Giustizia Europea, l'idea di continuare a mandare avanti e indietro una nave con 7, 8, 12 migranti. Basta, cioè fermati, aspetta la Corte di Giustizia Europea che cosa decide, o aspetta l'approvazione definitiva del nuovo patto sulle migrazioni che entrerà in vigore, che ridefinisce la questione di paese sicuro. Poi, per carità, poi ognuno fa quel che crede, eh? Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 12 novembre, sono le 7:22 minuti e 36 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Valentina Pigliautore e Margherita Ina. La squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E vi ricordo, non lo faccio sempre, ma ogni tanto lo faccio, che se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ci sono i podcast, ossia la versione digitale, per chi non è abituato ancora a questa parola, sarebbe strano, però per chi non è ancora abituato a questa parola, c'è la versione digitale, la trovate sull'app di Radio 24, sul sito di Radio 24, su tutte le principali piattaforme digitali, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e chi più ne ha più ne metta. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore apre sui contratti della pubblica amministrazione, 20 miliardi in più all'anno, gli effetti dei due rinnovi fino al 2030 sul totale dei dipendenti pubblici. Un pezzo di Gianni Trovati, vedremo se avremo spazio per arrivarci. Mi sembra interessante il pezzo di Trovati, non tanto e non solo per la cifra della quale si parla e che trovate nel titolo, ma per l'impostazione che è stata data dall'esecutivo alla contrattazione del pubblico impiego, e cioè l'idea che, avendo dovuto redigere un piano di bilancio su 7 anni, il governo ha, viene da dire, sapientemente messo già a bilancio per i prossimi 7 anni i soldi per i rinnovi dei contratti, evitando il solito teatrino che vediamo ogni anno, per cui ci sono i soldi, non ci sono i soldi, e il ministro della pubblica amministrazione va dal ministro dell'economia e gli dice: mi servono 5 miliardi per il pubblico impiego. No, teoricamente questi soldi sono sostanzialmente già previsti, poi le singole leggi di bilancio vedono e decidono. E poi il concordato preventivo, per il quale arriverebbe la riapertura fino al 12 dicembre e non più il 10 dicembre, a quanto si apprende da fonti di governo, secondo un decreto che dovrebbe essere approvato oggi. Tasse, riapre il concordato e anche l'apertura del giornale, la nuova finestra per i contribuenti sulla manovra cascata di 4.500 emendamenti. La sinistra parla in mena, la destra taglia le tasse, è il titolo di Libero. E poi la questione migranti è un titolo, mi pare, reiterato praticamente su tutti i quotidiani ormai da giorni e giorni e giorni. Comunque, migranti, lo stop dei giudici, l'apertura del Corriere della Sera. Albania, Meloni tra farse e dramme, i migranti devono tornare in Italia, l'apertura di domani. Weekend in Albania, il titolo del Fatto Quotidiano. Migranti, lo stop dei giudici, il governo avanti in Albania, la Stampa. Albania, un altro stop, la Repubblica. Migranti, nuovo stop, ira del governo, l'apertura del Quotidiano Nazionale. Migranti in Albania, nuovo stop, l'apertura del Messaggero. E poi la politica, anzi no, scusate, anche la Verità. Verdetto già scritto, i giudici sabotano l'operazione Albania. Emilia paranoica, il titolo del Manifesto con una foto di Giorgia Meloni. Arrivano i rossi in campagna elettorale per le regionali, a Bologna la destra alza i toni. La fame cresce tra guerra e clima alterato, è l'apertura di Avvenire. E poi cosa abbiamo? L'Unità, Dio, Licia, dolore e coraggio, i tuoi fantasmi stanno tornando, si parla di Licia Pinelli. Israele non è solo, è il titolo del Riformista. Adesso da domani, dai prossimi giorni, mi vado a recuperare anche le prime pagine del Tempo e del Dubbio, che ho un po' di difficoltà a ritrovare tra il digitale e il cartaceo. Ci arriviamo, arriviamo anche a questo. Dunque, da cosa iniziare oggi? Io inizierei da questo pezzo di Giorgio Santilli sul Foglio, che richiama e ci riporta a un altro pezzo che era uscito in questo caso sul Sole 24 Ore il 6 novembre scorso, del quale vi avevamo dato conto all'interno di questa rassegna stampa. Il fatto che il PNRR, nel silenzio più o meno di tutti, non sta andando per nulla bene. 98.000 lavori bloccati. A 18 mesi dalla scadenza prevista del PNRR, le procedure avviate non completate sono il 60%. Oh, manca un anno e mezzo, E gli appalti avviati nel 2024 sono il 5% di quelli previsti per il 2024. Siamo a novembre. Allora, dunque, sono dei dati inediti dell'ANAC che vengono forniti da Giorgio Santilli sul Foglio. Le procedure non ancora completate sono oltre il 60% di tutte quelle avviate negli ultimi due anni, 98.000 su 162.000, mentre la quota degli importi economici degli appalti non ancora affidati è il 45% del totale. Questo significa che una fetta molto ampia dei cantieri e dei contratti di fornitura previsti dal piano non è ancora neanche partita. A 18 mesi dalla scadenza prevista, una situazione praticamente irrecuperabile senza una proroga della scadenza di giugno 2026. I dati dell'ANAC. Degli appalti avviati nel 2023 è arrivato all'affidamento il 74%. Questo vuol dire che sono quelli del 2023, dell'anno scorso, vuol dire che il 26% di quelli che dovevano essere affidati l'anno scorso non sono stati affidati di lavori. Ma per il 2024 è pure peggio. Il valore appaltato è al 5% e siamo a novembre. Questo mi sembra che metta, non dico una pietra sopra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma se affidavamo a tutto questo le speranze di crescita, ragazzi, siamo messi male. Dicevo il pezzo giusto per ricordare l'altra fonte, perché a questo punto sono due fonti che convergono in un paradosso tutto italiano nel quale si fatica ad avere chiarezza sui dati definitivi, ufficiali, chiari, espliciti e ben spiegati, per quanto qualcosa ci sia sul sito mi pare sia Italia Decide, quello ufficiale, o Italia Domani. Comunque, il pezzo di Perrone e Trovati della settimana scorsa diceva che almeno un terzo delle opere pubbliche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza viaggia in ritardo e nel tempo la platea dei cantieri in affanno rischia di rivelarsi anche più ampia. Erano in questo caso dati di una ricerca della Banca d'Italia dalla quale emergeva che le gare già aggiudicate sono il 70% del totale e valgono 32 miliardi di euro. Solo il 15% dei cantieri si è già chiuso, dell'intero piano nazionale, mentre un altro 32% è in corso ma procede spesso con ampi ritardi rispetto ai tempi stimati. Qual è la differenza tra i dati della Banca d'Italia e quelli forniti da Trovati e Perrone e quelli forniti da Santilli sul Foglio? Che quelli del Foglio sono gli appalti complessivi, ossia quelli che comprendono anche i servizi, mentre i dati qua della Banca d'Italia forniti da Perrone e Trovati sono i dati sui cantieri, cioè la parte fisica, diciamo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Mi pare un punto di attenzione rilevante. La questione migranti. Su quello che ha deciso il Tribunale di Roma è presto detto. Quei 7 stanno sostanzialmente tornando in Italia e la Corte di Giustizia Europea dovrà decidere come si muove l'esecutivo su questo fronte. Marco Galluzzo a pagina 3 del Corriere della Sera, che racconta di una compattezza all'interno del governo, che dice: andremo sino in fondo, abbiamo fiducia che di fronte alla Corte di Giustizia Europea saranno riconosciute le ragioni e l'interpretazione del governo italiano. Ricordano dall'esecutivo, è un retroscena, ma chiaramente un retroscena con frasi che arrivano da Palazzo Chigi o aree vicine a Palazzo Chigi, evidentemente fonti del governo, così si dice. Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, ancorché non ancora entrato in vigore, prevede sia le procedure accelerate sia la costituzione di centri fuori dai confini nazionali, e questo è già un punto a favore, dice l'esecutivo. Abbiamo fatto solo prima di altri paesi europei, senza aspettare l'entrata in vigore delle nuove regole. Terzo motivo di convinzione: con il decreto legge abbiamo già, quello che definisce i paesi sicuri, abbiamo già fatto una scrematura ulteriore e siamo scesi da 22 a 19 stati. E occorre aggiungere che la Corte ha indicato dei parametri, non ha mai fatto un elenco. E infatti probabilmente la Corte di Giustizia su questo fronte probabilmente sarà di chiarimento. Ma se non sappiamo quando la Corte europea si esprimerà, un primo round di importanza altrettanto notevole si svolgerà il prossimo 4 dicembre di fronte alla prima sezione civile della Cassazione. Qui infatti sono finiti i 12 ricorsi promossi dal Ministero dell'Interno e dal Questore della provincia di Roma contro l'ordinanza del Tribunale che non ha convalidato il provvedimento di trattenimento in Albania. Quindi intanto ci sarà la Cassazione. Vedremo come andrà questa vicenda. Paesi che hanno problemi simili e che hanno, diciamo, un governo, si apprestano ad avere un governo di destra, gli Stati Uniti, e l'enorme problema della quella malamente tradotta in italiano come deportazione, perché Donald Trump parla di deportation, in realtà è rimpatri anche in questo caso. Ne parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
PNRR è in ritardo perché il giubileo va fra 50 giorni, e scrivono sul Corriere che mancano 202 cantieri ancora da chiudere, di cui 100 erotti non sono ancora neanche stati aperti perché aspetta l'approvazione dei progetti.
La lascio là. Allora, tanto i romani sanno benissimo come si vive in questo periodo a Roma, in questo evento che... Però sa, cara ascoltatrice, quando un evento è così improvviso come un giubileo, uno ha poco tempo per organizzarsi, è tipo una pandemia, arriva di botto e che devi fare? Il giubileo è un po' così, ti arriva improvvisamente, no, che non te lo aspetti. Va bene, andiamo agli Stati Uniti. Guardate, perché come vedete paesi con problemi simili o con riflessioni simili aperte, anche qua un presidente di destra che sta arrivando alla guida degli Stati Uniti e che ha fatto della battaglia contro l'immigrazione un suo punto di forza. Il problema, ancora una volta, ancora, come vedete, problemi simili. Quanto costa tutto questo? C'è un bel pezzo di Avvenire di Elena Molinari, molto interessante secondo me. Si intitola Le deportazioni, che poi sarebbe rimpatri, un lusso che neanche Trump si può concedere. Si tratta di espellere 11 milioni di persone, che è un'impresa ciclopica, impossibile da realizzare nei 4 anni di mandato, secondo Aaron Reichlin Melnick, direttore dell'American Immigration Council, che stima che le deportazioni, si continua a usare questo termine, non so quanto poi sia corretto appunto, nel corso del mandato costerebbero circa 315 miliardi di dollari. Più nello specifico, ogni anno per deportare 1 milione di migranti, di immigrati servirebbero 88 miliardi di dollari. E c'è un problema ulteriore, anche qua un problema giudiziario. Perché? Dice, scrive Molinari, gli Stati Uniti non dispongono delle infrastrutture fisiche per detenere così tante persone in attesa di poterle rimpatriare. L'unico precedente è l'internamento di giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. All'epoca però, a causa del conflitto, il governo americano sospese le garanzie fissate dal 14° emendamento della Costituzione americana, che riconosce agli immigrati irregolari il diritto ad appellarsi contro un ordine di deportazione o detenzione. Questi appelli intaserebbero il sistema giudiziario, che al momento deve smaltire 3,7 milioni di casi di immigrazione. immigrazione, con tempi di attesa dai 2 ai 6 anni. Per di più, alcuni immigrati non potrebbero essere deportati come i venezuelani perché gli Stati Uniti non hanno relazioni diplomatiche con i loro paesi di origine. Guardate, è la stessa identica cosa che avviene in Italia, cioè i rimpatri li puoi fare solamente con i paesi con i quali hai degli accordi specifici. E in più c'è una questione che riguarda il lavoro. Oggi, sentite che numero pazzesco, oggi circa un quarto dei lavoratori edili americani sono privi di documenti, posizione che raggiunge il 50% in alcuni stati come il Texas. Il contraccolpo dell'assenza di manodopera sarebbe sentito con forza anche nell'ambito di ospitalità, pulizie, produzione manifatturiera, servizi agli anziani, secondo il Workers Defense Project. Come vedete, no? Paesi con problemi simili. Oh, si parlava dell'intasamento della giustizia a causa dei ricorsi. A proposito di questo, c'è una questione sulla quale torniamo, l'abbiamo già affrontata da queste parti in rassegna, ancora una volta ci torna Giovanni Negri sul Sole 24 Ore, nelle pagine di Norme e Tributi. Che cosa è successo? Succede che dal 2017 era stato soppresso il grado di appello per i migranti richiedenti asilo che volevano fare ricorso, cioè se il tribunale ti diceva no, potevi fare ricorso non più in appello ma direttamente in Cassazione. Recentemente il governo ha reintrodotto l'appello e c'è il timore, e ritorniamo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da parte delle corti d'appello di non riuscire a centrare gli obiettivi del PNRR. Una valanga di 30.000 ricorsi che rischia di compromettere in misura seria gli obiettivi sulla giustizia civile. Questa è la prima stima quantitativa e la prima valutazione d'impatto dell'annunciata reintroduzione di un grado di giudizio, l'appello, nei procedimenti per protezione internazionale. A farla è stato il CSM, se ne ritrova traccia nella delibera resa sul nuovo assetto dei carichi esigibili. Dunque, è possibile stimare in oltre 30.000 i procedimenti che presumibilmente verrebbero impugnati. Il dato lo trovate a pagina 38 appunto del Sole 24 Ore. Si stima un 33-37% di casi che potrebbero andare in appello. Oh, visto che siamo in tema di giustizia, torna in primo piano una vicenda, anche questa già affrontata, che, guardate, ci pare abbastanza paradossale. Si parla di Gabriele Elia, ex assessore di Forza Italia, che si proclama innocente rispetto a una condanna a 6 anni per una tangente, così viene definita nel pezzo sul Giornale a pagina 11, fantasma da 1.000 euro, e quella che viene definita una corruzione senza corruttore, che gli ha fatto scontare carcere preventivo e arresti domiciliari, scassandogli vita e carriera. Ma qual è il punto interessante, al di là della vicenda giudiziaria, di questa storia di questo assessore di Cellino San Marco, il paese di Albano, tra l'altro, che ha ritrovato il PM che all'epoca lo indagò nella sezione che deve giudicarlo in Cassazione, con un cortocircuito che rafforza l'idea che viene insomma poi propugnata all'interno di questo pezzo del giornale della necessità di una separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante. È imparziale, si chiede in questo pezzo che siglato F-Man, quindi non lo so. È imparziale una sezione in cui lavora il PM che ha costruito il processo, che non sarà nel collegio giudicante, ci mancherebbe, ma che è il collega di ufficio di coloro che giudicheranno? Ci sono interrogazioni parlamentari su questo, però mi pare una questione di, mi viene da dire, civiltà giuridica interessante. Il traffico.
24 mattino.
Dunque, cronache dalla manovra, da nuovi provvedimenti in arrivo. Dovrebbe arrivare un'estensione, per così dire, del concordato fiscale, quel sistema, lo abbiamo raccontato in più di un'occasione, ma vale sempre la pena ricordarlo, tramite il quale gli autonomi, le partite IVA si possono accordare con il fisco e gli dice: guarda, nei prossimi 2 anni mi paghi tot, e se ti va bene, se guadagni di più, il resto te lo tieni e ti faccio meno controlli. Semplificato all'estremo, c'era un problema di tempi stretti per l'adesione rispetto alle ultime specifiche date dall'Agenzia delle Entrate. Su questo avevano protestato i commercialisti, le associazioni di settore. Ora il governo pensa a vararne una nuova versione. Ne scrivono Marco Mobile e Giovanni Parente, pagina 36 del Sole 24 Ore, la riapertura del concordato preventivo biennale per le partite IVA fino al 12 dicembre, ma solo per chi ha presentato già la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre. Tutto questo dovrebbe arrivare questa mattina in Consiglio dei Ministri. Il mini decreto legge di soli 2 articoli atteso in Gazzetta Ufficiale per giovedì 14 novembre ed è destinato a trasformarsi in un emendamento al decreto collegato alla manovra ora all'esame del Senato. Vabbè ragazzi, qua siamo sulla parte procedurale. Il decreto consentirà nuove adesioni alle proposte formulate dalle entrate a condizione che comunque il contribuente accerti di dichiarare e avversare su quanto dichiarato un importo superiore rispetto al reddito indicato per il 2023. In sostanza, niente spazio per una rettifica a sfavore sui redditi appena dichiarati. L'appuntamento alla cassa per il versamento degli acconti che tengono conto dell'adesione è fissato per il 30 di novembre, che però per quest'anno cade di sabato e quindi si va al 2 dicembre. Vedremo cosa ci sarà dentro. L'obiettivo dell'esecutivo è sostanzialmente incassare di più, far aumentare il numero delle adesioni, la cui stima parla di poco meno di 500.000 partite IVA in questo momento, e si spera appunto di salire di livello. Intanto arriva una pioggia di emendamenti alla legge di bilancio, di cui sono 4.500 in tutto, 1.200 sono della maggioranza. Ne scrive, fa un bello schema su questo il quotidiano La Repubblica, pagina 8, il giornale riporta gli emendamenti e le proposte di modifica, quindi più interessanti, quelle soprattutto in questo caso quelle firmate da Forza Italia. Il primo prevede la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35 al 33%, un altro si propone di estendere questa fascia ai redditi fino a 60.000 euro. Forza Italia vuole il rinvio della sugar tax fino a luglio 2026, l'aumento delle pensioni minime a 623 euro dai 618 previsti dalla manovra, la soppressione della norma che introduce un componente del Ministero dell'Economia nel collegio dei revisori delle società che ricevono contributi pubblici. Ci sono anche, ne abbiamo parlato prima, gli emendamenti che sono arrivati dalla Lega per quanto riguarda la tassazione delle criptovalute. A proposito dei lavori parlamentari, solo come segnalazione, questa è segnalazione molto rapida, il disegno di legge che modifica il codice della strada e delega il governo alla riforma è passato anche in commissione al Senato, la settimana prossima arriverà in aula. Se non vi ricordate cosa c'è dentro e volete farvi un'idea, ci sono pagine 34 e 35 del Sole con Silvio Scotti e non solo, la sospensione breve della patente anche a chi guida col telefonino, tra l'altro la stretta sui recidivi e via dicendo. Questo sul fronte economico. Ci aggiungerei molto rapidamente il rischio dazi sul quale si esercitano oggi, a proposito di Donald Trump, visto che se ne discuteva prima, sul quale si esercitano oggi Ilaria Vesentini a pagina 7 del Sole 24 Ore, nel quale parla di quali sarebbero le regioni più colpite, perché è vero che l'Italia ha come secondo mercato gli Stati Uniti con il 10,5% delle esportazioni, ma è vero anche che ci sono regioni che ce l'hanno come primo mercato. Una di queste per esempio è l'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna e la Toscana per esempio esportano il 16,5% delle loro esportazioni, va verso gli Stati Uniti. La Lombardia addirittura il 20%. Ma come potrebbero essere i dazi di Donald Trump? Cioè cosa potrebbero colpire? E qua c'è un'intervista interessante di Michaela Cappellini all'ex ministro ed ex parlamentare europeo, ex presidente della Commissione Agricoltura Europeo, Paolo De Castro, che adesso insegna all'Università di Bologna. Quando Donald Trump, durante lo scorso mandato, decise di aggiungere un dazio del 25% a quelli già esistenti su determinati prodotti importati dall'Europa, non si mosse per simpatie, ma sulla base di calcoli precisi. per ciascun comparto colpito prese di mira il paese che per quel prodotto era il primo esportatore degli Stati Uniti. Per esempio, all'epoca era la Francia per i vini e così furono colpiti i vini. L'Italia lo era per formaggi e liquori e furono colpiti formaggi e liquori. Oggi che sul mercato americano c'è stato il sorpasso del vino italiano su quello francese, l'Italia rischia di trovarsi dazi anche in questo comparto. Per alcol e formaggi, calcola Giorgio Dell'Orefice, ci potrebbero essere perdite fino a 160 milioni. Può costare la politica di dazi americana 260 miliardi all'Unione Europea, utili aziendali in tilt e rischio di recessione, un pezzo di Francesco Semprini sulla stampa da New York che mostra, che riporta le stime di ABN AMRO su questo fronte. Sono gli scenari possibili sulla base dei dati forniti dalla Commissione Europea e le previsioni di alcune banche d'affari, tra cui anche ABN AMRO. Intervistata alla stampa, Fiona Scott Morton, che è un economista di Yale, dice: Trump può essere la spinta a questo punto, e con i dazi e con questa situazione ci vuole debito comune europeo. Certo che se poi lo spendiamo come stiamo facendo col PNRR, forse è meglio valli a convincere i francesi e i tedeschi. Va bene. E sul fronte estero è presto detto e molto rapidamente, è quello che dicevamo prima, forse l'elemento più importante di oggi, Ben lo riporta in prima pagina del Sole 24 Ore, sono le parole di Bin Salman, del principe ereditario saudita, che parla esplicitamente di genocidio e chiede uno Stato palestinese. Sul fronte dell'Ucraina, tema che affronteremo alle 8.35, cioè cosa bisogna fare adesso che è stato eletto Donald Trump, che cosa succede e l'Europa sta abbandonando l'Ucraina. Segnalo soprattutto questa intervista a quello che è stato l'ideologo, per così dire, della nuova destra, così definito, Steve Bannon, intervistato da Viviana Mazza, inviata a Washington, del Corriere della Sera, pagina 11. Vi do solo il titolo perché siamo quasi in chiusura: i soldi sono finiti, se l'Europa tiene a Kiev ce li metta lei. Auguri. Il GR.